Forza Bologna.
Oh, il cuore rosso blu.
Torniamo in diretta 13.04. Siamo negli studi bolognesi di Radio Bruno. Cuore rosso blu del lunedì gossip. Sì, cosa c'è di gossip oggi nell'aria?
Abbiamo Andrea, tante cose da dire che non mi ricordo neanche più dove incominciare. Stavamo parlando delle pagelle della partita di ieri, che dopo avremo un ospite straordinario, il più grande, come avevamo già detto, che attiene anche ai regolamenti nuovi, che da quest'altro anno, perché molti non lo sanno, perché dicono gol, palo, traversa, grazie, arrivederci, forza Bologna, il prossimo anno avremo una tecnologia che si andrà a supporto agli arbitri, che non sarà solo gol, non gol, ma saranno delle altre cose, e non riesco a capire come funzionerà.
Credo che si cominci già con gli europei del...
Probabilmente sì.
Adesso
sì.
Però ci faremo raccontare tutto da chi per primo dovrà sperimentare queste nuove regolamenti.
Comunque abbiamo Maietta, abbiamo detto che è stato probabilmente il migliore. Gastaldello, che se avesse fatto quel gol lì, ragazzi, sarebbe stato fantastico. Ma io direi di interrompere per un momento le
Ubi Maior.
Ubi Maior. Cioè, noi abbiamo qui a Cuore Rosso Blu Gossip in diretta il più grande arbitro del mondo.
Ciao Andrea, buongiorno a tutti.
Mai musica è stata più azzeccata.
Annuncialo tu.
Puoi esagerare.
Signori e signori, Nicola Rizzoli, benvenuto. Ciao Nicola.
Perché hai esagerato? Scusa, ma c'è stato...
Sì, un po' esagerato, secondo me. Però va bene, grazie mille.
Beh, un sondaggio ti ha dato quella qualifica. Se vuoi, diciamo, il miglior arbitro della Ponticella.
Per la seconda volta lui è il miglior arbitro del mondo. Perché essere riconfermati è più dura, no? Che arrivare al primo posto.
Direi proprio di sì.
Assolutamente vero. Essere confermati è sempre la cosa più difficile. Strano da dirsi, ma è vero.
Senti, ma al di là, per quanti anni ancora potrai arbitrare secondo le regole dell'AIA? Ecco.
Pochi, uno solo. Uno oltre a questo che sta per finire, un altro anno e poi eventualmente uno in deroga, ma dipende molto da fisicamente uno come si sente, ovviamente.
Beh, ma tu sei in una forma strepitosa.
A proposito, hai recuperato dall'infortunio?
Sì, perfettamente. Ieri sono tornato in campo a Frosinone.
Sì.
Tutto molto bene, quindi siamo contenti, soddisfatti, va bene.
Bene, senti Nicola, non so se tu puoi esprimere dei pareri, ma tanto noi qui, cosa vuoi, ci sentono solamente 500.000 persone qui nei dintorni, e dicevo, nel prossimo anno si annunciano delle novità rivoluzionarie nell'ambito del controllo e dell'arbitraggio della partita,
sì.
Addirittura arbitri che guardano dei monitor e che possono comunicare in tempo reale con te o con chi, perché questa è una cosa, se vuoi spiegare un attimo, cose che noi non sappiamo, non abbiamo capito bene come funzionerà.
Sì, no, onestamente il protocollo, il modo di utilizzo di questa sperimentazione, che va ricordata, è una sperimentazione che sarà lunga 2 anni prima di poter prendere delle decisioni ufficiali. Dicevo, questo protocollo e il modo ancora deve essere verificato e deciso, quindi vedremo un pochettino come sarà utilizzata. Dovrebbe essere utilizzata solo per i casi, diciamo, decisivi, cioè le cose importanti che cambiano il risultato di una partita, e quindi non ovviamente su tutte le cose. Vediamo, io sono molto aperto alla tecnologia, come lo sono sempre stato, scettico nell'applicabilità oggi come oggi, nel senso che bisogna, ripeto, verificare, perché il calcio ha dei ritmi, dei tempi che non possono essere rotti.
Sì, quindi non si può fare un conciliabolo, non si può fare un conciliabolo per dire era fuori gioco.
Ci sono momenti di una partita in cui una squadra è sotto pressione e l'altra squadra quindi cerca di sfruttare questa pressione, che se in quella situazione uno per un minuto deve verificare dei monitor può cambiare tutto.
Ma
vediamo come verrà applicata.
Facciamo solo un esempio, diciamo che per un motivo che può capitare sei posizionato male e anche i tuoi collaboratori non sono nelle condizioni migliori per vedere se è stato un fuorigioco di una spalla o di una cosa, a un certo punto potrebbe arrivare una comunicazione diretta oppure va al quarto uomo e ti arriva di conseguenza?
No, non lo so questo, io non credo che sia così, o meglio, non credo che sia un utilizzo simile a quello del rugby,
sì.
Dove c'è una persona, una terza persona, non so, una gira di controllo che decide per l'arbitro. Credo che sia più una cosa simile a quella degli arbitri di basket, dove c'è una sorta di instant replay.
Ah, sì.
Cioè, dopo una decisione determinante, ripeto, che può essere un gol, può essere un gol, quindi un fuorigioco prima di un gol, un fallo di mano, un'espulsione di un certo tipo, c'è la possibilità di verificare la correttezza o meno
della
situazione.
Ma chi lo chiede? La panchina o è l'arbitro che può andare eventualmente a rivedersi?
Queste sono tutte le cose che dicevo che bisogna verificare nel protocollo, come le gestiranno.
È straordinariamente interessante.
Una questione arbitrale.
È straordinariamente interessante, è una vera rivoluzione questa.
È interessante ed è molto aperta e per questo bisogna fare i passi con cautela. L'importante è fare un passo. Credo che la FIFA e Infantino di conseguenza, che è appena stato eletto, abbiano dimostrato la volontà di fare un passo in avanti verso un'innovazione, e poi bisogna verificare se questa innovazione funziona o meno nel calcio, perché l'obiettivo è non snaturare il calcio e il gioco, più che andare a parlare di correttezza di regole o interpretazioni. Quindi, se l'obiettivo è non snaturare il calcio, potrebbe anche essere di dire facciamo un passo, perché oggi è necessario fare un passo in questa direzione, poi magari tra due anni dicono il passo che abbiamo fatto era sbagliato, bisogna fare un passo indietro, come sta facendo il rugby. Non lo so, bisogna. Sono curioso.
Dunque, siamo al telefono con Nicola Rizzoli, definito il più grande arbitro del mondo. Noi siamo orgogliosi che tu sia abbia i piedi piantati in questa vecchia città. E devo dirti che si è parlato anche di pochi challenge a disposizione di entrambe le squadre, cioè diciamo di due o tre e oltre i quali non si potrebbe andare, cioè uno chiede verificate questa cosa, come nel tennis.
Se no si fermerebbe sempre, immagino ci sia anche un numero limitato, no?
Non lo so, se ne è parlato, ma forse ancora non è stata presa una decisione.
Sì, no, senza dubbio non è ancora stata presa una decisione, è tutto una scelta in divenire, ripeto, è una questione di protocollo che oggi come oggi non è ancora stato né ufficializzato né deciso, credo che sarà una questione da discutere.
Ma quando si riparte? Dal prossimo campionato? Da agosto quindi?
Sì, allora, ripeto, essendo una sperimentazione non credo che, anzi sicuramente non è una decisione autonoma, so che l'Italia insieme a Olanda, Portogallo e altri paesi mi sembra hanno chiesto di poter far parte di questa sperimentazione, poi dopo la FIFA e l'IFAB in particolare deciderà a quali paesi affidare questa sperimentazione, non credo che sarà data a tutti la possibilità di sperimentare, anche perché sennò i feedback potrebbero essere troppo differenti, troppo diversi, quindi
mi scappa,
da seguire per bene.
Dicevo, mi scappa un po' da ridere, sarebbe come se io magari un domani dovessi ritornare a Sanremo e mentre canto c'è qualcuno che dice ferma, ha stonato, andiamo a vedere la moviola.
è impossibile.
E poi riparti da quel punto lì.
Poi riparto da quel punto lì e poi viene considerato nei voti da casa.
Però una partita non può essere viziata da troppi errori, quindi ci sta, è da tanto, no, che si diceva
sì,
di aiutare
il gol non gol già funziona, insomma,
ma vedi la differenza, se posso permettermi, un qualcosa è una situazione oggettiva da valutare come il gol non gol, una palla dentro fuori, dove c'è una tecnologia e parliamo di tecnologia che ti dà una risposta in un secondo e non è discutibile, c'è una risposta oggettiva sì o no. Un'altra cosa è su valutazione di situazioni di gioco, quindi è molto più complessa qua.
Quindi mani, rigori, fuorigiochi.
Se si deve andare sulla valutazione di un fallo di mano, tanto per essere dirne una, il fallo di mano che deve avere come presupposto la volontarietà, come voi ben sapete,
è dura, ma è soggettiva.
Quindi per qualcuno può essere volontario, per qualcun altro no, e a quel punto inizieranno i problemi.
È sempre a discrezione alla fine del capire.
Senti,
ma quanti saranno alla fine gli arbitri? Cioè, una volta c'era la terna, adesso già quanti siete normalmente? Tra quarto
adesso
uomo?
Siamo in sei.
Poi quanti diventerete? perché ci vuole anche quello che guarda la moviola, quello è...
No, il rischio oggettivo è diventare più numerosi in una squadra di calcio.
Quando c'è il riscaldamento in campo degli arbitri, tutti fuori, se no non ci si sta.
Senti Nicola, ultime cose, innanzitutto ti ringraziamo moltissimo perché dai lustro a questa trasmissione che si chiama Gossip, noi parliamo sopra le cose, cioè io mi dovrei occupare di musica, ma sai, sono talmente appassionato che mi scappa proprio di
anche
parlare.
Anche io mi dovrei occupare di architettura.
Dicevo, dal macro torniamo al micro, come lo vedi sto Bologna?
Il Bologna lo vedo una squadra in salute, che ha, per squadra intendo tutto lo staff, cioè dei giocatori di buona qualità, un allenatore di ottima qualità, grandissimo allenatore, e una società alle spalle che mi sembra che abbia delle idee chiare, soprattutto delle basi veramente importanti, delle fondamenta molto importanti. Quello che mi auguro per questo campionato è che non ci sia un po' di pancia piena, avendo...
È vero, certo.
Dopo aver ottenuto dei risultati importanti, aver messo un po' di fieno in cascina, spero che non sia passata la fame. Adesso la bravura dell'allenatore sarà proprio in questo, riuscire a trasmettere e continuare ad avere quella fame per ottenere dei risultati anche contro delle squadre, perché non mi preoccupano le squadre tipo Inter, Milan, quelle grosse dove sicuramente ci sarà fame agonistica, certo. Le difficili saranno chiaramente quelle di media classifica e bassa classifica, dove potremmo essere tra virgolette più accontentati di quello che è già stato ottenuto fino ad oggi.
Era rigore su Taider?
Come?
Era rigore
su Taider? Via la voce.
Caspita, ho provato a infilarla lì, ma niente. Dabbè,
ero in campo e non ho visto...
Non hai visto la partita?
Non hai visto. Senti Nicola, nel ringraziare, devo dire che a proposito della società, così come i sondaggi ti mettono al primo posto di questa straordinaria classifica che diciamo attiene non solamente alla capacità tecnica ma anche alla capacità psicologica di gestire giocatori, perché tu non ti trovi a giocare ad arbitrare sempre con personaggi come Mancosu oppure Ciofani, magari anche con Cristiano Ronaldo e altra gente così. Chi è il più difficile da arbitrare? Quello più che ti dici tocca poi, mi tocca andare a arbitrare quello lì, adesso questo qui mi condizionerà perché non so, chi è secondo te? Lo puoi dire tanto qua?
Allora, no, ti dico onestamente, non voglio dare una risposta politica, ma è sì, proprio la verità. Non ci sono giocatori che ti condizionano a priori, perché se ci fosse un giocatore che mi condiziona a priori o mi mette preoccupazione a priori di quel tipo, potrei essere appunto condizionato, quindi sì, non esistono. Ci sono giocatori sicuramente più difficili, meno difficili, ma quello fa parte del carattere e della anche personalità, vorrei dire, quindi io nella mia carriera ne ho avuti tanti di sì, complicati e di difficili e di grossissima personalità, perché
ecco, ma più sono campioni e più sono facili da arbitrare, cioè sono campioni anche come persone o non sempre c'è questo binomio?
Beh, non necessariamente,
Suarez,
cioè, un Roberto Baggio era
okay,
non dico facile da arbitrare, ma sicuramente una persona che ti rispettava e ti permetteva di dialogare in campo e di delle sì, volte anche capire dove sbagliare, perché anche noi dobbiamo sbagliare. Sono maturato tanto anche avendo la possibilità di arbitrare dei campioni come Baggio, Maldini, ma anche come giocatori grintosi come Gattuso, faccio per dire. Quindi
certo.
Sicuramente cioè, è difficile arbitrare certi campioni, ma allo stesso tempo può essere anche più facile quando ne incontri di quel tipo.
Ti chiedo un'ultimissima cosa, c'è questo strano destino tuo, per cui in un certo senso tu, se vuoi arbitrare la finale degli europei, devi gufare l'Italia di Conte, cioè il tuo destino no, è ovviamente no, opposto e contrapposto a quello dell'Italia.
No, gufare
in senso... No, gufare ho sbagliato.
Il tipo Italia, non c'è, certo, non c'è dubbio in questo, senza né polemica né altro. Poi è chiaro che cioè noi lo sappiamo a priori che la nostra vita tra virgolette in un torneo come gli europei mondiali è in funzione della nazionale, del percorso della nazionale. Fortunatamente il mio risultato l'ho già ottenuto in mondiale l'anno scorso, adesso senza dubbio ti siamo Italia tutti.
Ma senti Nicola, non potresti prendere la cittadinanza di Madagascar e arbitrare la finale Italia-Germania e darci 6 rigori a favore?
potrebbe essere un'idea, adesso ci penso.
Hai un anno e mezzo di tempo per far tutto.
Senti, Nicola, sei stato veramente carino, simpatico, come vedi noi affrontiamo problemi così, discorsi, chiacchiere come se fossimo in un salotto, tu sei stato all'altezza delle chiacchiere che fai con i giocatori che non capiscono, perché io ti seguo e vedo che tu spieghi sempre tutto e dici sempre questa decisione è perché è così, e quindi c'è un grande rispetto, forse è stato un tuo New Deal che ti ha fatto diventare primo arbitro del mondo, il modo di non essere, sai, quei gestori un po' stronzi che non danno spiegazioni, tu sei sempre lì che parli, che spieghi, che dici delle cose, sei autoritario, quando siamo orgogliosi di averti come cittadino rossoblu, quindi un abbraccio forte, grazie, e ti richiameremo quando sarà ufficiale la questione
della moviola
degli
come sarà applicata, così ci dirai la tua.
Va bene, volentieri, vi ringrazio io, un saluto e buon lavoro a tutti.
Grazie Nicola, grazie a
Nicola Rizzoli.
Cuore Rosso Blu Gossip con Andrea Mingardi, Emilio Marrese e Sabrina Orlandi.